Radio DJ. Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ.
Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B a raccontarvi un'altra incredibile storia, una biografia, la vita di un cantante forse poco noto a chi non segue quel particolare genere di musica, ma così eccezionale comunque che ci hanno fatto un paio di film, o meglio, solo un paio direttamente sulla sua vita, perché di spunti e di associazioni con quello che ha fatto, che gli è successo, li troviamo in tutti i film che riguardino in qualche modo la musica latinoamericana e la comunità di Porto Rico negli Stati Uniti. Perché questa è la storia dell'incredibile vita di Héctor Lavoe, detto La Voz. Héctor è sul palco e cammina avanti e indietro, ancheggiando sul ritmo di una salsa. Porta una camicia verde dal colletto enorme, con un disegno a fiori sul petto e un paio di calzoni rossi di pelle. Non è il massimo della sobrietà, ma siamo a metà degli anni 70 e lui è una star della musica latinoamericana. Parte l'introduzione, frizzante, di percussioni e fiati, poi la musica si blocca di colpo, in perfetto stile salsero. Héctor canta «Mi gente, la mia gente» e il coro, sempre in perfetto stile salsero, risponde «Ustedes, voi». E avanti così, davanti a un pubblico immenso che balla. Prima di diventare Héctor Lavoe, detto La Voz, la voce, come Frank Sinatra, The Voice, per tutt'altro genere di musica, o addirittura è il cantante de los cantantes, il cantante dei cantanti, Héctor era soltanto Héctor Juan Pérez Martínez, un ragazzino di Porto Rico nato a Ponce, una cittadina sul mare dei Caraibi, e cresciuto nel barrio, nel quartiere di Machuelito. Quartiere povero, famiglia povera di 8 figli. Il destino di Héctor è segnato fin dalla nascita e a determinarlo è proprio la sua famiglia. Suo nonno è un cantante che si chiama Don Juan Martínez. Canta canzoni dai testi duri e piuttosto discussi, spesso offensivi, e le canta con tanta passione che quasi sempre il concerto finisce in una rissa. Comunque, botte a parte, il signor Martínez è un gran cantante. Anche il padre di Héctor è un cantante, meno bravo, però accompagna sua moglie Paquita, che canta anche lei nei concerti per le strade e per le feste del barrio. E anche suo zio, un musicista, suona il tres, una specie di chitarra tipica di Porto Rico, che ha le corde raggruppate in 3 coppie. Insomma, con una famiglia così, il destino di Héctor è segnato. La musica, naturalmente. Suo padre lo iscrive alla scuola di musica di Juan Marcelos Campos e ce lo iscrive per forza. Ma non perché Héctor voglia fare un altro mestiere. Il padre vuole farlo diventare un sassofonista, mentre lui piace cantare. Ascolta la musica jibaro alla radio, un genere popolare a Porto Rico, una specie di country caraibico. Sente Chuito el de Bayamón, Odilo González, Ismael Quintana, sono star a Porto Rico. E quando il padre non lo ascolta, se le canta da solo. Così, mentre studia il sassofono controvoglia, alla Juan Morelos, Héctor canta nei gruppi di Ponce e a 14 anni si trova un posto in un'orchestrina che lo paga $18 a notte. Che significa 2 cose. Uno, che è bravo, perché $18 a Porto Rico negli anni 60 per un ragazzino sono parecchi. 2, che il padre accetta che Héctor molli il sassofono e segua la sua strada di cantante. Ma c'è un problema. Héctor lo sa che è bravo, anzi bravissimo. E uno bravo come lui, il barrio Machuelito, Ponce, l'isola stessa di Porto Rico, per uno bravo come lui sono troppo piccoli, non bastano. Porto Rico ha una posizione speciale, fa più o meno parte degli Stati Uniti. È facilissimo emigrare in continente ed è là che vanno i portoricani che vogliono fare carriera. Héctor ha in mente New York, dove c'è una grossa comunità latinoamericana e la sua musica, la musica dei Caraibi, la salsa per esempio, in quegli anni va molto di moda. Ma suo padre non vuole. Il fratello più grande di Héctor se n'è andato a New York qualche anno prima, ma non ha fatto fortuna. Si è perso nella giungla metropolitana della Grande Mela, ha cominciato a farsi ed è morto di overdose. E il signor Pérez ha paura per Héctor e non vuole che faccia la stessa fine. Meglio la dimensione protetta dell'isola, piccola sì, ma allegra, vivace, facile, senza pericoli. Ma Héctor non ci sta, litiga col padre, prende sulle sue cose e a 17 anni emigra negli Stati Uniti. Là c'è sua sorella Priscilla, che si è stabilita nella parte latinoamericana di New York, e cioè il Bronx. Il Bronx in quegli anni, siamo nel 1963, non è proprio un bel posto. Oggi è cambiato, e anche allora la sua fama criminale era un po' esagerata, ma non era comunque un bel posto, soprattutto la parte sud. Diviso tra gli italiani, quelli dei film con Robert De Niro come Bronx Tale, e i portoricani. Gente per bene, certo, ma comunque parecchi gangster e parecchie gang. Un quartiere degradato, palazzi diroccati e spazzatura per la strada. È lì che si è perso il più grande dei fratelli Pérez. E anche la parte latina di Harlem, Spanish Harlem, altro quartiere popolare, non è meglio di così. Hector però, dopo la prima impressione sconfortante, non si lascia scoraggiare. Contatta un suo amico del barrio Machuelito che sta a New York da un po' di tempo e che lavora nel campo della musica. Roberto Garcia lo prende nel suo sestetto. Lui si fa notare arrangiando le canzoni in modo diverso, comincia a frequentare altri gruppi e dopo arrivano due incontri fondamentali, come spesso succede nelle storie delle star della musica. Il primo è con un altro musicista, col quale farà coppia per un sacco di tempo. Si chiama Willie Colon, è un portoricano di New York ed è un tipettino con i capelli lisci pettinati da una parte e un paio di baffoni che gli danno l'aria ironica di un piccolo delinquente. È un musicista che sta diventando famoso. Ha una band che fa Latin Jazz in cui canta e suona il trombone e con Hector si trova benissimo. Soprattutto però Willie porta ad Hector il suo secondo incontro fondamentale che, come appunto succede a molte star di cui abbiamo già raccontato la storia, è con una casa discografica. La Fania Records è per la musica latinoamericana quello che la Motown lo è stato per la Black Music o la Chess per il Rhythm and Blues e la Factory Records per la New Wave, per esempio. La fonda un ex cantante di musica latina che si chiama Johnny Pacheco, che prende subito Hector sotto la sua protezione. La voce limpida di Hector, la sua estensione vocale, il suo talento per l'improvvisazione lo rendono da subito una delle star della Fania. La coppiata col trombone di Willie Colon è perfetta. Le loro idee musicali rinnovano la musica caraibica di quegli anni e fanno nascere la moda della salsa. La salsa revolution la chiamano. Intanto Arturo Francis, il suo impresario, lo convince a cambiarsi il nome e da Hector Perez diventa Hector Lavoe, che assomiglia al soprannome che eredita da un altro cantante, Lavoe. Con quello incide i suoi primi successi uno dietro l'altro, prima con Willie Colon e poi da solo, o nelle reunion delle star della Fania, che si tengono in tutto il mondo, per tutti gli anni 70. E così Hector Perez, adesso Hector Lavoe, oltre che Hector Lavoe, diventa il cantante de Los Cantantes.
Di Giallo, strane storie, sorprendenti e misteriose.
L'atteggiamento gangster nella musica non è nato con il rap e l'hip hop. Musica del ghetto, che trae ispirazione da quello che succede nelle strade. Criminali che l'ascoltano e la fanno, un sacco di droga che ci gira attorno, non sono soltanto le caratteristiche di certa black music degli anni 80 e 90. Prima di Tupac, di Snoop Dogg e di 50 Cent, c'erano gli italo-americani alla Frank Sinatra e Luis Prima, e soprattutto la musica latinoamericana di Harlem e del Bronx, a cui non manca nessuno degli ingredienti di un vero e proprio gangsta qualcosa. Pacheco e gli strateghi della Fania studiano per il gruppo di Hector e Willie uno stile da criminale latino. Il loro primo disco si chiama appunto El Malo, il cattivo. Il loro terzo album, The Big Break, La Grande Fuga, ha per copertina la riproduzione di un mandato di cattura dell'FBI, Wanted for FBI, e sotto la foto di fronte di profilo di Willie, con le impronte digitali, tanto che l'FBI si arrabbia perché il mandato è un facsimile troppo simile al vero e fa ritirare il disco dal mercato. Un altro album si chiama Temato e tra parentesi si no compra este LP. Ti uccido se non compri questo LP. In realtà, né Hector né Willie sono due gangster. Hector poi è proprio un bravo ragazzo, con una gran voglia di cantare, entusiasta del proprio successo, uno che si stupisce tutte le volte che gli chiedono un autografo. E quando si avvicinano i giovani cantanti esordienti per chiedergli consiglio, lui resta un sacco a parlare, incoraggiandoli. Ogni tanto però succede qualcosa. Per esempio, durante un concerto a Porto Rico, c'è uno dei fan sotto al palco che gli chiede una danza, che è un altro genere di musica caraibica tipico di Ponce, una specie di valzer. Hector sta cantando la sua salsa rivoluzionaria con Willie, è come se ad una rockstar chiedessero un pezzo di liscio, per esempio. Così lui risponde al tizio con un insulto. Il tizio aspetta che scenda dal palco e lo fracassa di botte. C'è una foto di Hector con un occhio nero, la camicia insanguinata, che mostra sorridendo una brutta escoriazione ad un gomito. E in un album successivo registra un brano a cui fa seguire un pezzo di danza e lo lancia dicendo «È spara a ti, Motherflower. È per te, Motherfucker». Che è un po' troppo forte, Motherfucker, per registrarlo su un disco, e quindi lui dice Motherflower. Perché Hector è un bravo ragazzo, va bene, ha casini con le donne, stava con una, ne ha sposato un'altra, ha fatto un paio di figli in giro, ma comunque è un bravo ragazzo, che però ha un problema, che in qualche maniera lo fa passare da quell'altra parte, da quella dei gangster, anche se soltanto come vittima. Perché il suo problema, il problema di un uomo di successo come Hector, che se n'è andato dalla sua isola per andare a New York e diventare la voz e il cantante de Los Cantantes, è lo stesso di tante rockstar. È la droga. Piano piano la grande mela ce la fa risucchiarlo nei suoi abissi come già prima aveva fatto con suo fratello. Hector comincia a drogarsi nei primi anni 60, poco dopo che è arrivato a New York. È una festa dove ci sono altri musicisti e su un tavolo c'è una ciotola piena di roba bianca, eroina, Ogni tanto qualcuno si serve, Hector esita, ci pensa un po' su, poi qualcuno si offre di aiutarlo, lui accetta e comincia così. Eroina soprattutto, marijuana naturalmente, cocaina, più qualche anfetamina, ma soprattutto eroina, è abbastanza ruota. Comincia ad arrivare tardi alle prove, tardi in studio di registrazione, tardi anche ai concerti. A volte non ci va proprio. Quando va tutto bene si fa perdonare, canta così bene con tanto trasporto che i fan e gli amici del gruppo si dimenticano che se n'è stato fino all'ultimo minuto steso sul divano di casa, strafatto. Ma quando va male, Hector comincia a insultare i musicisti e quelli del pubblico, come a Porto Rico, con quel signore, il Mother Flowers, che quasi lo manda all'ospedale. Willy non riesce più a lavorare con Hector, che dalla metà degli anni 70 è completamente fuori controllo, e così lo allontana dalla band. Hector continua da solo, continua ad avere successo, continua ad essere il cantante, ma è sempre più difficile. Lo arrestano 21 volte per possesso di droga, entra ed esce dalla riabilitazione, soffre di depressione, sembra sempre ad un passo dal suicidio e ci prova anche. Si butta giù dal nono piano del Regency Hotel a Condao, a Porto Rico, depresso perché la sera prima gli hanno annullato un concerto per mancanza di gente. Rimbalza su un impianto di aria condizionata e si salva con una serie di lesioni interne che non riescono ad ammazzarlo. Ogni tanto sparisce dalle scene e sembra finito. Poi arriva qualcuno che gli dedica una canzone, Ruben Blades, con un brano che si chiama appunto È il cantante, o qualche altra star che lo celebra come un classico. Ed eccolo che torna, Hector Lavoz, È il cantante. Poi si ferma di nuovo. Va a Cuba e poi in Africa. Si avvicina alla Santeria, che è la religione degli schiavi cubani, un po' come il voodoo per Haiti, fatte le dovute differenze, e canta brani bellissimi come Aguanile. Non è solo che è debole, Hector. In effetti è anche sfortunato. In un anno solo, il 1987, un incendio gli distrugge la casa e a momenti lui e sua moglie non ci restano sotto. Sua madre viene uccisa durante una rapina a Porto Rico e suo figlio Hector Junior, che ha 17 anni, viene ammazzato per sbaglio da un amico che maneggiava una pistola. È una serie di eventi che sbatterebbe a terra chiunque. Hector però resiste, va avanti, canta e registra un altro album, finché non arriva l'ultimo colpo a metterlo a terra definitivamente. Droga, tanta droga e tanto sesso nei promiscui poco protetti anni 70. A Hector diagnosticano l'AIDS. L'ultimo concerto lo tiene nel New Jersey nel 1990. Ne fa un altro un anno dopo, in un club. Ma per quello che succede nel New Jersey, l'ultimo è quello là. Hector è sul palco. Vuole cantare uno dei suoi più grandi successi, Mi Gente. Ma riesce solo a dire quello, Mi Gente, le prime note, e poi si blocca. Non riesce ad andare avanti e se ne va. Muore il 29 giugno 1993 a New York per complicazioni dovute all'AIDS, a 46 anni. Su di lui, su El Cantante, hanno fatto alcuni film. Uno che si chiama così, El Cantante, con Mark Anthony e Jennifer Lopez, che non è piaciuto alla famiglia e che esce soltanto adesso in Italia. Un altro più piccolo, The Singer, e un altro ancora, di quelli indipendenti, Who Killed Hector Lavoe, chi ha ucciso Hector Lavoe. Ma sono soltanto film, sono soltanto riassunti. Nessuno riesce a contenere tutta l'incredibile vita di Hector Lavoe, è cantante dello Scantante.
Radio DJ. Carlo Lucarelli. DJ. DJ.